Don Angelo, terza lezione, seconda ora.
Dedicato per gli italiani ricordare queste vicende dentro la vicenda politica molto complessa, divisa, spaccata per tante ragioni. E perché penso che solo così, anche se ho detto le cose in maniera sommaria, forse in alcuni casi anche un po' semplicistica, per fare capire gli estremi, solo così ci si può rendere conto di cosa ha significato a un certo punto per i cristiani scegliere di risalire a Montesole, e risalire a Montesole non semplicemente perché io sono interessato, sono appassionato, vado a vedere, vado a fare un giro, ma perché voglio che ci salga tutta la mia chiesa, perché a un certo punto intuisco, qualcuno intuisce, che lassù la nostra chiesa possa trovare la forza di credere e di sperare, così come agli inizi l'ha avuta dal martirio di Vitale Agricola o di Proculo o degli altri martiri dei primi secoli. Nel 75 Montesole è una sterpaglia, è una rovina e non ci sono le foto, nessuno ha fotografato, l'hanno fotografato quando hanno iniziato a pulire. Ma bisogna andare in qualche posto in cui ci sono chiese coperte di 40 anni di sterpi, di boscaglia, perché eccetto i primi anni fino al 50 in cui qualcuno dei superstiti ha tentato di ritornare a vivere su Montesole, cioè nei luoghi in cui c'erano gli abitati, Casaglia, Caprara, San Giovanni Pissotto, Cerpiano, un po' qualcuno ha provato, ma poi alla fine presto si sono arresi praticamente tutti. Solo a San Giovanni di Sotto ci sarà una presenza di due persone che rimangono lì e che resistono nel posto della loro famiglia. Anche non appoggiati dalla Chiesa, quando alla fine del 48-49 i cristiani di Caprara scriveranno al cardinale perché si è ricostruita la chiesa di Caprara, il cardinale non interviene perché ormai Bologna aveva scelto, per ragioni anche molto pratiche, che le chiese si rifacevano a valle, per cui la guerra è stata occasione per dare definitivo, il colpo di grazia definitivo a tante chiese che erano sui monti, che erano state danneggiate. Quei danni di guerra nella maggior parte dei casi non rifecero le chiese sui monti, ma a valle. E così anche lì a valle fanno la chiesa di Gardeletta, viene fatto Marzabotto, dove la gente è andata ad abitare. E quindi un po' alla volta davvero le comunità di Montesole che sono state sterminate diventano poi il deserto. Nel 75 è così. Quando Don Luciano Gherardi, che è l'autore delle querce di Montesole, tenterà di risalire le prime volte, c'è bisogno di qualcuno che lo guidi a scoprire i luoghi, perché in certi momenti, in certe situazioni si fanno fatica a vedere, sono difficili da trovare. Cosa succede nel 75? Ecco, succede che i vescovi italiani dicono che nel trentesimo della liberazione, come i cristiani, bisogna che riscopriamo il modo con cui i cristiani avevano partecipato alla lotta della resistenza. È un messaggio nuovo, molto diverso dal messaggio del 50. Il più grande nemico è il comunismo, quindi resistenza, no, noi siamo dall'altra parte. Dovunque erano in gioco valori umani, vescovi, quindi c'è in gioco valori umani, non solo sento un linguaggio del dopo concilio, vescovi, sacerdoti, religiosi e laici diedero testimonianza spesso eroica di fedeltà al Vangelo, di difesa delle libertà fondamentali del vivere civile, di solidarietà con i fratelli. Anche molti ebrei minacciati di deportazione furono salvati in questo triste periodo da persone e istituzioni di chiesa. Non possiamo non ricordare con commossa gratitudine specialmente coloro che, disposti piuttosto a morire che ad uccidere, insieme con altri suggellarono con il sacrificio della vita la loro operosa presenza cristiana. Nel clima della riconquistata libertà democratica e col determinante contributo di movimenti di ispirazione cristiana, non mancarono frutti di vero progresso civile. Purtroppo le tensioni ideologiche, lo scadimento morale, i contrasti di potere hanno affievolito quello slancio iniziale che riuscì a recuperare energie e a fondare uno Stato aperto a insperati livelli di sviluppo economico e sociale. Ecco, vedete che questo messaggio porta a vivere il trentesimo della liberazione ripensando al modo attivo con cui i cristiani e anche parte del clero, anche i vescovi, hanno partecipato alla resistenza. E rivedendo nella resistenza un momento ideale di spinta per la libertà che poi lo scadimento morale ha fatto affievolire. Quindi c'è una lettura molto diversa di quello che c'è stato dopo. Ecco, a Bologna succede questa cosa, che visto che c'è stato lì questo messaggio, chiamano all'incontro dei preti a parlare Monsignor Dardani e l'onorevole Manzini proprio sul modo con cui la Chiesa di Bologna ha vissuto la guerra in città e sui monti. L'onorevole Manzini parla di quello che è stato fatto alle caserme rosse per aiutare i rastrellati, i nasali rocca e Bologna città aperta, cose di questo genere. Un vescovo in quel momento, Monsignor Luigi Dardani, che però durante la guerra era stato parroco di una piccola chiesa della collina bolognese che si chiama Castelnuovo, e parroco in una zona in cui c'erano dei partigiani di vario genere, partigiani anche legati al mondo ecclesiale di Azione Cattolica e così via, e interviene e diciamo spiazza un po' tutti, perché dopo 30 anni interviene e dice: bisogna che guardiamo al rapporto tra resistenza e fede. Ecco, di solito gli incontri dei preti finiscono come altri incontri, anche bello, interessante questo incontro, poi si torna a casa e poi vogliono fare le sue cose. In quel caso l'incontro di Dardani fece tornare i preti a casa dicendo: qui c'è qualcosa che abbiamo dimenticato. Anche nella diocesi di Bologna si proceda ad una raccolta diligente e sistematica delle testimonianze e dei documenti relativi alle attività dei sacerdoti durante la guerra e la resistenza. Dal mosaico diligentemente ricomposto risulterebbe un'immagine ben luminosa e viva della nostra chiesa bolognese durante il difficile e sanguinoso periodo della Seconda Guerra Mondiale. Quello che lui lamenta è che non si è custodita la memoria di quello che tanti preti, tante comunità hanno vissuto durante la guerra. In effetti, quando Don Gerardo inizierà a cercare notizie sui preti di Montesuole, non si sa quasi niente, così come degli altri. Mi sono domandato più volte quale peso abbia avuto il sangue dei pastori per la sopravvivenza della fede e la ripresa spirituale del gregge di Dio che è in Bologna. Il gregge non è andato disperso perché i pastori, anche se percossi, hanno resistito non pochi fino all'effusione del sangue. Ricordare è dovere, ma non basta, occorre capire e imitare. E lui dice: la forza del cristianesimo dopo la guerra è stato il fatto che ci fossero stati dei pastori morti con la loro gente. Alla luce della loro testimonianze, che ci ricordano tanto da vicini gli atti dei martiri, saremmo lontani dalla realtà se intitolassimo l'elenco dei nostri morti martirologio del clero bolognese. Guardate che questi preti ci sono dei testimoni che potremmo chiamare come i nuovi martiri. È interessante molto qui, quando deve descrivere cosa è successo durante la guerra. Questo prete ricordato dalla gente del suo paese come un prete che ha saputo davvero stare vicino alla gente. Raccontano come li ha salvati da una possibile rappresaglia dei tedeschi, e raccontano come ha dato da mangiare, ha dato da vivere. E lui racconta così, perché la guerra è stato un tempo difficile, ma vero per la comunità cristiana e i loro preti. Cos'è successo? La fame, i disagi di ogni genere, la comune condizione di pericolo permanente, compirono il miracolo di tonificare la sensibilità e l'iniziativa caritativa delle canoniche dei conventi. Chiese campanili, canoniche e conventi divennero il rifugio sicuro di molti perseguitati. La stessa cura pastorale, posta di fronte a notevoli difficoltà da una situazione così imprevedibile e complessa, ne trasse presto vantaggio per gli intensificati contatti di sacerdoti e la loro gente in vera comunione di vita. E per me questo è molto bello, quando lui dice riguardiamo la guerra, perché cosa è successo? Che in quella difficoltà si sono aperti i cancelli dei conventi, c'è stata di nuovo comunione di vita tra la gente e i preti, tra le religiose e la gente. E questo è un miracolo, in un certo modo, che dobbiamo andare come Chiesa a ricordare. Quella comunione di vita nella difficoltà ha fatto vivere qualcosa di diverso. Fu proprio in quel clima che la nostra buona gente soffrì il suo calvario, vivendo con fortezza la propria scelta, scelta cristiana per la difesa dell'uomo e della sua libertà, per la solidarietà e la partecipazione ai pesi e alle responsabilità del vivere comune, opponendo con fierezza la propria resistenza morale al dilagare dei rastrellamenti, degli arbitri violenti e delle stragi. Ecco, dice appunto questa idea di una comunità che ha vissuto in quel momento così difficile con un atteggiamento di resistenza morale che è da ricordare. Forse questa mia affermazione desterà un po' di sorpresa in qualcuno che in buona fede, in base alla propria esperienza particolare, è portato ancora ad identificare la resistenza soltanto con il movimento di alcune formazioni partigiane e con alcuni episodi atroci che meritano sicuramente di essere dimenticati anche per semplice amore di umanità. Fino a quel momento, soprattutto tra i preti, parlare di alcuni eventi della resistenza dei partigiani era parlare di qualcosa che non c'entrava con le vite della comunità cristiana. Su questo sfondo che colora la resistenza di toni nuovi e esplorati nella chiesa bolognese va riletta e rivissuta la tragedia di Mazzabotto. Ecco, questa è la prima parola di un vescovo che dice a Bologna: bisogna che vai a rileggerti quello che è successo a Mazzabotto. Prima di questo 5 maggio 75 non c'è mai. Però dice che per farlo bisogna guardare alla vicenda della resistenza in modo nuovo, in cui la questione non è più solo quella di un racconto di guerra in cui presenti da una parte il capo partigiano, dall'altra il capo tedesco, ma di un racconto in cui fa riemergere la vita di un popolo che in un'epoca così difficile ha saputo stare attaccato a alcuni valori e su questo aiutarsi a vicenda. Pensiamo a tutto il movimento di persone che chiedevano ospitalità, aiuto, i partigiani che chiedevano aiuto. Bene, tutto questo è dentro la resistenza. Non è solo l'episodio di conflitto, di lotta tra i tedeschi da una parte e i partigiani dall'altra. Ecco, è a partire Luciano Gherardi, che diventerà appunto l'attore principale di questa risalita Montesole, crea di creare un gruppo che chiama Comunità di Fede e Resistenza. Quelle due cose che dal 50 in avanti erano sembrate due fedi in contrasto, una sul piano e una sull'altra, nelle sue parole si incontrano. E le prime cose che fa è ricordare un Donelli che era stato detenuto nel lager di Dachau, poi Melloni che era stato della giacca bolognese, che aveva rifiutato, quindi l'azione cattolica, aveva rifiutato la tessera fascista, soprattutto alcune cose di questo genere. Poi a un certo punto, e quindi è proprio in un momento di ricerca, non è che Gherardi apra il centro di comunità fede e resistenza dicendo andiamo a Montesole, lo apre dicendo bisogna che ricordiamo tutti quelli che sono morti durante la guerra, uno morto nel lager, Melloni che muore dopo, ma per la sua esperienza nell'azione cattolica di comprendere che alcune cose del fascismo non funzionavano, e inizia a guardare un mucchio di vicende. Poi a un certo punto apre il capitolo Montesole e si innamora e porta la Chiesa lì. E su un giornale della Chiesa Cattolica, non mi ricordo come si chiama, Agenda si chiamava, Agenda del 75, scrive così: è la prima volta che su un giornale si parla della Chiesa che ripensa Montesole. Fino al 75 mai apparso nulla. Nel numero di Agenda dell'Azione Cattolica, Gherardi scrive questo: volutamente abbiamo intitolato il presente articolo Comunità di Fede e Resistenza. La testimonianza del clero in questo eccidio di massa, mentre conferma la solidarietà tra i pastori e il dramma di un popolo oppresso dalla tirannide, porta in questa immane tragedia una luce di fede limpidissima. Sì. E questo colpì, questo collegamento fede e resistenza. La prima cosa che fa è quella di valorizzare la commemorazione di uno dei preti di Montesole che si chiama Don Giovanni Fornasini, che era morto a San Martino di Caprara il 13 ottobre del 44, e da allora ogni 13 ottobre si faceva spetticano la messa in ricordo di Don Giovanni, c'è sempre stata, perché tra i preti di Montesole, anche nel primo ricordo di Bonetti, al primo anniversario della strage, è descritto come l'angelo di Marzabotto, per dire che stima la gente aveva di questo prete. In un percorso interessante in cui nel fascicolo che raccoglie il discorso di Bonetti, il primo elenco delle vittime, Giovanni Fornasini è posto con la sua foto come il primo dei civili che hanno lottato senza armi, mentre nelle pagine precedenti c'è l'elenco dei partigiani. Poi dopo riceverà la medaglia d'oro al valor militare come cappellano partigiano. Ci sarà una polemica infinita che dura ancora adesso. Allora, vanno a Spetticana a ricordare Don Giovanni, ma in quel contesto non celebrano solo la messa, ma decidono di ritrovarsi in canonica a parlare di cosa possa voler dire ricordare i fatti di Montesole. Spetticana in fondo alla valle, sui monti, non c'è ancora salito nessuno. Dicono così: si vorrebbe dare vita a un gruppo di ricerca, di testimonianze, di raccolta di notizie che rendano possibile la ricostruzione delle esperienze di solidarietà, di carità, generosità, di eroismo che hanno saputo esprimere le comunità cristiane in quelle terribili circostanze, attraverso episodi anche umili e nascosti, ma ricchi di valore che non possono essere taciuti o dimenticati. E si vuole iniziare a riscoprire la vita delle comunità e della gente che era lì. È nostra convinzione che la loro morte, qui si parla dei preti, avvenuta nelle tragiche circostanze delle cili di Marzabotto nel settembre-ottobre 44, notate che parla sempre di cili di Marzabotto, non ha avuto ancora l'illuminazione, andiamo a Montesole, abbia le caratteristiche di un vero martirio per amore di Dio e dei fratelli. Tale martirio concluse in modo sublime l'esercizio prolungato ed eroico della carità pastorale al servizio di quelle popolazioni oppresse e perseguitate e unì il sangue innocente dei pastori e del gregge. Un martirio quindi che raccoglie pastore e gregge insieme. Guardate cosa dice l'Osservatore Romano. C'è una notizia che ha fatto scalpore. Nel corso di una riunione promossa dal Centro Comunità di Fede e Resistenza è stata avanzata da parte dei sacerdoti del vicariato e di numerosi laici la proposta di aprire un procedimento della Chiesa bolognese per la dichiarazione di martirio quali testimoni della fede dei cinque sacerdoti trucidati a Val d'Abbotto dal 29 settembre al 13 ottobre 1944. Questa cosa dice, fa scalpore, ma come? Quelli si c'entrano con la vicenda di Val d'Abbotto, non c'entra col martirio. Ecco, riscoprendo questi primi passi a Montesole, ho riscoperto la figura di un vescovo che non ho conosciuto, che è ancora vivente, anche se adesso sta poco male alla casa del clero, che è Monsignor Benito Cocchi, e che era vescovo ausiliare a Bologna. Che ha qualche anno più di me, se lo ricorda, penso, e le sue omelie, quando arriva a Montesole, sono fortissime, ne ho messe alcuni tratti, perché vedrete ci si ritrova alcune delle domande che ci siamo fatte all'inizio, di una storia raccontata dal basso, di una storia in cui, guardando le vicende di così grande sofferenza, la questione non sia tanto chi è colpa, chi era il capo, ma come far sì che adesso queste vicende non avvengano più. Avevano scelto di leggere Tobia, che sapete è un personaggio dell'Antico Testamento, che è in esilio, che andava a seppellire i morti e per essere andato a seppellire si ammala, c'è tutta una questione, poi a un certo punto le cose finiscono bene. Perché di Don Giovanni le ultime sue cose che sapevano è che lui fino all'ultimo aveva seppellito i morti. Allora, le sue parole secondo me dicono molto di cosa a un certo punto tornando lì scoprono di dover ricordare. Tobia ci ricorda di un tempo di esilio e di prigionia nel quale si era stranieri nella propria casa, tra la propria gente. Un tempo nel quale i normali rapporti umani erano sostituiti dalla forza e dalla violenza che tutto vuole piegare. Un tempo nel quale il gesto di partecipazione alla vita della gente indifesa, lo spendersi per loro e anche il dare sepoltura alle vittime innocenti della violenza era reato. Valeva poco allora la vita dell'uomo, allora valeva la forza. La vita in Italia in quel momento era una vita di prigionia. O fuori dalla propria casa, stranieri nella propria casa. Mi ha colpito quello che diceva, non ci ho mai pensato che questo invito alle armi fatto dalla Repubblica di Salò era l'invito di un governo non legittimo. Quindi quando si parla di ribelli, si parla di gente che si era ribellata a un obbligo non legittimo. Per l'Italia il governo legittimo era un altro. E in quel momento si era stranieri e anche solo andare a seppellire o aiutare, come avvenne tantissime volte per Don Giovanni Fornasini, voleva dire rischiare la vita. E un momento in cui la vita dell'uomo valeva poco, valeva solo la forza. Ebbene, a noi piace ricordarlo così, debole, indifeso, vittima fin troppo facile, mentre all'opera di carità di seppellire i morti. Opera apparentemente insignificante nella lotta cruenta di quei giorni. Ecco, nella veste di Don Giovanni Fornasini che sale giorni dopo la strage su a San Martino di Caprara, avevano trovato l'asperges e il libretto per l'esempio. Quindi lui era salito per andare a benedire e seppellire i morti. Eppure è questo che rivendichiamo a Don Fornasini e alle comunità cristiane. Il merito di aver tenuto vivo un supplemento di umanità, di rispetto alla persona umana, di aver speso la vita per un pietoso atto di rispetto al corpo delle vittime, in un tempo in pareva valere solo la forza della lotta. Questo, qui c'è una cosa molto importante. In quel contesto di violenza in cui qualcuno diceva quelle persone lì non valgono come uomini, le possiamo annientare, c'è qualcuno che con le sue ascelte ha tenuto vivo un supplemento di umanità, di rispetto alla persona umana. Questa è una cosa che deve essere ricordata e che diventi per noi forza per tenere questo supplemento di umanità. La nostra storia ci ammonisce che ogni generazione deve riscattare i grandi valori di umanità e di fede che altri prima di noi testimoniarono eroicamente. Questi nostri incontri, ed era il primo, proprio perché radicati nella fede, esigono un superamento della retorica, della pura memoria storica e anche dell'esaltazione del singolo. C'era chi la consapevolezza che non si vuole ricadere nel fare poi un'epopea, un mito dei cristiani lassù. Daremmo torto a Don Fornasini se questa Eucaristia non fosse anche gloriosa memoria di tante persone umili, oscure, che mai saliranno alla ribalta della cronaca, che in realtà furono il motivo costante che diede corpo alla sua vita e morte. E qui il Vescovo ha una cosa chiarissima. Ci siamo ritrovati per ricordare Don Giovanni, ma Don Giovanni ha vissuto per delle persone che con lui sono morte, che sono state il motivo della sua vita e della sua morte. Allora, ricordando lui, non possiamo che ricordare tutti gli altri, quelle persone che non saliranno mai alla ribalta della cronaca. Ecco, qui è quando la Chiesa di Bologna si avvicina ai fatti, penso che il passo sia stato proprio giusto. E dicevamo all'inizio una storia fatta dal basso, ricordando le vicende delle persone. Marzabotto, il conteggio ufficiale delle persone avviene nel 1994. Segno che questa attenzione alle persone, pur dentro a questa grande sottolineatura della gravità della strage, l'attenzione delle persone non c'era stata. Ecco, bisognerà vedere se poi la Chiesa ne sarà capace, se queste parole di Bicocchi poi si realizzeranno. In parte sì, in parte no, perché ci sarà sempre il problema del avete ricordato i preti e non la gente. In quel momento in cui si avvicinavano era chiarissimo: ricordando i preti dobbiamo ricordare la gente, perché se non ci fosse stata la gente non ci sarebbero stati neanche i preti, e viceversa la gente ha trovato nei preti un riferimento. Ecco, allora si inizia a provare a ripercorrere un po' le cose. Qui Gherardi dice l'anno dopo: nelle mostre sulla resistenza si vedono spesso foto con Don Fornasini tra i partigiani con il mitra. Non so, io non l'ho mai vista, questa foto non è mai apparsa. Non è quella la sua posizione, invece quella in mezzo alla sua gente, pastore della sua gregge. Da quell'anno inizia un percorso con cui Don Gherardi cerca di riscoprire la vita dei preti e la vita delle comunità morte. Comunità di fede e resistenza è dire bisogna che facciamo riapparire la vita della gente. Di nuovo un'omelia di Cocchi l'anno dopo, prima di tratteggiare la vita di Don Elia e Padre Martino, che sono i due preti morti alla botte di Salvara, insiste per due volte che menzionare i preti e volerli ricordare con le loro comunità. Vorremmo ricordare a tutti, e se oggi nominiamo i sacerdoti non è certo per isolarli dalle comunità che costituirono il motivo prossimo della loro morte. Non intendiamo quindi esaltare e isolare degli eroi, ma sottolineare la stupenda testimonianza di intere comunità. Ebbene, qui davanti al Signore diciamo che la nostra preferenza va a questi gesti, a queste persone, a coloro che pagano di persona, a chi in un momento in cui valevano solo le armi, la forza e la violenza, quando una casa, la vita di un bimbo, l'intera famiglia erano valutati niente, vanno a chi seppe compiere gesti che non hanno voce nei bilanci di guerra, ma che sono veri tesori di umanità, resistenza e alternativa alla violenza, a chi in questo modo poneva radici per una società e una convivenza più umana. Vedete che più o meno riprende i temi dell'anno prima, sottolineando appunto il mettere al centro tutta la comunità, i più deboli, i loro gesti di umanità che sono la radice che bisognava riscoprire per tante cose. Se sono fatti per fede, anche per riscoprire la forza della fede che hanno avuto loro e che può essere importante per noi. Un ricordo che va sia a chi fu ucciso, sia a chi ha tessuto una trama di vita umana di speranza nel momento del terrore. La stessa volontaria riservatezza dei sopravvissuti e forse anche il desiderio di non ricordare orrore ed orrori, ma è pure la convinzione che fu data allora la testimonianza clamorosa di una realtà di vita che trova espressione, forse meno ammirata, ma non meno afferrabile nelle circostanze ordinarie. Qui il vescovo recupera non solo le vittime, ma anche tutti coloro che poi ricostruirono una vita in una situazione forse meno ammirata, ma non meno importante. Sono gli anni in cui Rahner parlerà di cristiani anonimi, di un martirio anche nella vita concreta, anche senza morire, per spiegare. Qui Monsignor Cocchi dice: noi ricordando quella gente che è morta, ricordiamo anche coloro che adesso, che dopo hanno sofferto per costruire una vita, che hanno affrontato sacrifici, che hanno affrontato incomprensioni, che hanno tenuto con forza chiari alcuni valori, che non si sono lasciati prendere dalla violenza. C'è un martirio anche lì, pur in situazioni meno ammirate. Anni dopo, è interessante che lo stesso Cocchi, ma qui l'ho citato per chiudere il suo ricordo, quando salgono finalmente a Montesole, si rallegra con Gherardi, gli scrive: ancora una volta emerge con forza che la chiesa di Bologna, non solo quella, ha nella vicenda degli anni 43-46 un luogo teologico imprescindibile. Qui è un passo avanti, è un linguaggio che vuol dire questo. Anni dopo, avete visto quello che diceva Gherardi, Cocchi, avvicinandosi a Montesole, dice: a Montesole c'è un luogo teologico, c'è uno snodo, una situazione in cui posso comprendere meglio la mia fede. Imprescindibile. Cioè, se io lo salto, rischio di fare un annuncio di fede qui, ora, a Bologna, in Emilia-Romagna, che perde di un aspetto fondamentale. Se non confronto la fede con quel luogo, rischio che il mio annuncio perda una ruota qui, in questo momento storico. E quindi questa idea di Montesole come luogo teologico imprescindibile dice due cose grandissime un po' di anni dopo. Andando lì capiamo meglio che cosa crediamo, andando lì, se non andiamo lì, perdiamo una fetta, un qualcosa di importante per parlare alla nostra gente di qui. Insomma, quei 30 anni che c'erano stati prima, probabilmente sono stati un'occasione persa. Sono stato un tempo in cui, non affrontando questo tema, si è tenuto delle distanze che non ci dovevano essere. È interessante che gli dice questo: ah, sei andato lassù, avete ricordato i bimbi. Gli dice: ma poiché so che lavora in sede regionale per il quarantesimo della Resistenza, mi permette di ricordare gli ultimi. Non so quali possibilità vi siano di reperire documentazione, ma pare certo che anche nella nostra regione ebbero a soffrire nomadi e zingari. Qui si capisce lo stile di questo vescovo. In quel momento dice: non basta ricordare la gente di Montessori, guarda che c'erano anche in Emilia dei nomadi e degli zingari che furono maltrattati, bisogna che entrano nello stesso ricordo. Di nuovo passo indietro, non siamo ancora saliti a Montessone, le due omelie di Cocchi sono a Sperticano e a Sallaro, che sono due paesini in cui le chiese erano rimaste in piedi. Nel 78 Gradi dice: andiamo su nei posti in cui sono successe le cose, quindi 2-3 anni dopo. E dopo si capisce perché a un certo punto lui ha spinto per risalire. Esprimeva così la sensazione vissuta rivisitando in quei giorni la zona di Montessone. Si ha la sensazione di risentire la voce del Sinai: levati calzari, perché il terreno che tu calpesti è santo, è Dio che parla a Mosè. Quei luoghi, già teatro della ferocia della SS, sono un immenso santuario dove ogni rudere in vita a meditare quanto alto e cruente è stato il prezzo della libertà saldato dai nostri fratelli migliori. Leggendo le lettere di Gherardi di quei mesi, c'è proprio l'impressione, cioè esprime in maniera bellissima che quando si pulisce, iniziano a pulire i luoghi dal 79. Nell'estate 79 un gruppo di scout pulisce Santa Maria Assunta di Casaglia e sotto le macerie trovano la piside. Adesso io mi confondo, non so se ne abbiamo già parlato, non so, no. Quando arrivano su nel 78-79 le chiese sono un ammasso di ruderi, dicono: puliamo e veniamo qua a pregare. E quando puliscono Casaglia, adesso la prossima volta vi porto le foto, e tolgono via le macerie, trovano la piside traforata che diventa il simbolo di Montessole, i gradini sono ancora macchiati della veste nera del prete bruciato sui gradini. Si capisce perché sente che lì c'è un luogo in cui c'è la presenza di qualcosa di diverso. Pensate che proprio in quell'anno in cui vanno a pulire, finalmente il vescovo si decide di andare a Marzabotto. Non c'è mai andato, c'è andato una Sani Rocca quando hanno dato la medaglia d'oro, senza permessa, e poi ci va nel 79 Poma. Ma la cosa non funziona, perché va a celebrare a dir messa le celebrazioni a Marzabotto, cercando una mediazione. E il parroco del luogo ricorda così la prima visita del cardinale a Marzabotto: ti ricordo che quando è venuta Pertini a Marzabotto, perché c'erano Pertini e Poma, per cui Poma va perché c'è Pertini, hanno portato le persone in pullman da Bologna, perché quelli di Marzabotto erano andati via non per sfida ma per disgusto, un disgusto silenzioso e per me pieno di dignità. Quindi anche se il vescovo va là, la gente di Marzabotto non la sente come un avvicinarsi. Ecco, ben diverso quello che succede quando si inizia ad andare sui posti. Il 29 settembre dell'80 per la prima volta si celebra la messa a Casaglia in maniera solenne e mi sembra che quel giorno Gherardi aveva deciso di fare le prime comunioni dei suoi bimbi, ad esempio. Questa era stata la trovata che aveva. Ci diciamo al termine del rito che qui sono le radici della Chiesa, il santuario nuovo, non l'immagine venerata o il luogo dell'apparizione, ma l'equivalente odierno di quello che fu la Santa Gerusalemme di Santo Stefano, eretta dai nostri padri sulle zolle asperse dal sangue dei primi martiri vitali agricola. O chi conosce Bologna sa che Bologna nei primi secoli ha avuto come cuore della fede le basiliche di Santo Stefano, perché lì vicino si ricordava il martirio di Vitale Agricola. Ecco, qui Gradi dice: ecco, questa è la nostra nuova Gerusalemme bolognese. Allora si trattava della mia prima piantagione della chiesa bolognese che germogliava dal sacrificio degli araldi della fede. Ora è una nuova piantagione che rigermoglia sui semi del martirio dopo epoche oscure di crudeltà e di rifiuto. Allora la fraternità del sacrificio fra il servo vitale e il padrone agricola esprimeva l'uguaglianza di tutti gli uomini in Cristo. Ora la comunanza del martirio fra il popolo e il pastore dice tutta la forza e la ricchezza dell'essere un cuor solo e un'anima sola nella Chiesa del Signore. Per chi conosce appunto la storia del martirio dell'Italia agricola, c'è questa cosa particolare dell'unione tra il padrone e il servo nella stessa confessione di fede che li porta alla morte, che sarà poi sottolineata anche quando a Bologna si cancella la schiavitù, la servitù della gleba. Quindi dice, grandi nello stesso modo sono stati uniti preti e popolo. In quell'anno il vicariato al congresso eucaristico, il vescovo sembra prendere sul serio quello che ha detto Gherardi. Questo vasto vicariato ospita due luoghi che parlano in modo particolare al cuore della chiesa bolognese: il frequentatissimo santuario di Bocca di Rio, di cui si è celebrato lo scorso anno il quarto centenario, e la zona di Montesole, che vide la testimonianza della fede e del martirio di intere parrocchie con i loro pastori durante l'intero periodo bellico. E Montesole viene proposto come un santuario alla pari di Bocca di Rio. Per sottolineare questa cosa, la Chiesa di Bologna pensa di salire come Chiesa e avviene una cosa unica, io non l'ho mai sentita in nessun'altra situazione, che sapete che nella Chiesa ci sono degli organismi di consultazione, di incontro tra i credenti, tra tutti i fedeli, che è sul consiglio pastorale, e tra i preti, che dovrebbero consigliare il vescovo nelle sue scelte, consigli che dopo il concilio avevano avuto una grande forza, una grande spinta. Adesso un po' meno, il consiglio pastorale non c'è quasi, non c'è. Il consiglio presbiterale sì, perché certe cose il vescovo può decidere solo se il consiglio presbiterale dà assenso. Allora decisero di spostare il consiglio presbiterale e diocesano e pastorale insieme in una di quelle chiesette a valle, che era Gardeletta, e fecero una riunione tutti insieme per ripensare cosa poteva voler dire per la chiesa di Bologna ricordare Montesole, e poi si doveva salire a celebrare la messa su a Montesole, ma pioveva e il vescovo decise che non si saliva, perché andare a dir messa sotto l'acqua non andava bene. Oggi, al di là della crudeltà e della cecità degli oppressori, sta affiorando un dato che la fede rende più evidente, ed è il prevalere dell'amore sopra la forza brutta, la vittoria degli inermi sopra i carnefici. Una esplorazione più attenta e sistematica potrà far emergere in modo compiuto la vera immagine di una chiesa evangelizzante e confessante. E quando la voce della testimonianza tocca vertici così alti e così puro, diviene tale evangelo di riconciliazione e di pace che anche gli lontani, gli immemori, gli assenti possono avvertire in esso un'autentica profezia dell'amore che vince il male e la morte. Ecco, qui emerge questa convinzione che a Montesole ci sia un Vangelo. Un Vangelo che possa parlare a tutti. Di questo luogo che per anni è stato una cosa che ha diviso, che ha separato, possa essere un luogo in cui invece si parli di riconciliazione, di pace a tutti, ai lontani, agli immemori e agli assenti. Ecco, però per Gherardi c'è il problema che non si è saliti. Davvero la pioggia ci ha privati di un approccio necessario nella sua duplice dimensione fisica e liturgica. Il martirio si deve celebrare nel giorno e nel luogo dove è avvenuto. Forse non siamo ancora degni, siamo troppo sfocati rispetto a ciò che fu realmente quella testimonianza ecclesiale. Non salirono, la messa fu giù. e dice che forse segna che manca alla Chiesa di Bologna ancora qualcosa per salire. Il vero accostamento è quello del cuore penitente. Sono sempre più convinto che una Chiesa non solo catecumenale, cioè che riscopre il proprio battesimo e ministeriale, cioè il proprio servizio nella Chiesa, ma anche autenticamente penitente, che potrà rispondere in modo adeguato ai drammatici quesiti della nostra epoca. Tu, nel tuo pellegrinaggio, parla a un prete che era andato lassù, su una via aspra e fangosa, forse hai realizzato questo aspetto. La pioggia non avrebbe dovuto trattenerci. Era una componente necessaria di quello che furono il settembre e l'ottobre del 44, pioggia di lacrime e di sangue, sanguinosa vendemmia nel tiro della passione e dell'ira. Paolo dice dei martiri del suo tempo che di essi il mondo non era degno, ma ne saremo degni noi. Il santuario di Montesole con le sue rovine intatte ben più di un luogo della memoria. Siena, il Calvario, Arena dei Martiri, il luogo della crisi finale. Ecco, ci fermiamo qui alle porte dell'andare su Montesole, in cui sottolineo questa cosa che da una parte Gherardi dice a Montesole è un Vangelo che parla a tutti, per cui è da riscoprire, dall'altra che però perché parli bisogna che la Chiesa ci vada in atteggiamento penitente, altrimenti non funziona. E vedeva nel non essere andati sotto l'acqua qualcosa che gli diceva: qui manca questa disponibilità alla conversione. Bene, la prossima volta vedremo cosa succede nel momento in cui salgono nell'83 con Manfredini e poi con Biffi, e che le riflessioni fatte in seguito e su cosa significava davvero che Vangelo c'è a Montesole, per chi avrà ancora la forza di ritrovarci. Uscendo dovete tirare le orecchie a Don Matteo, che compie gli anni, non so quanti.
Sai, invece lo sai, sei un ballista, lo sai.